cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, la possibilità di intervenire naturalmente in diretta, soprattutto nella prima ora dove non abbiamo ospiti, poi nella seconda invece avremo due interlocutori, 340-5425-324 con i vostri messaggi o vocali, ma anche su Twitch perché veniamo visti pure lì. Allora, ci sono giornate nelle quali si dice, si usa a dire... durante l'estate, beh, poi tante voci, ma poi non succede nulla. E ci si prende anche un po' dallo sconforto in quei casi. E poi invece ci sono giornate in cui già solo la rassegna stampa è straordinariamente interessante. Oggi credo che se ne sia già parlato precedentemente. C'è stata questa bella, approfondita intervista a Giorgio Chiellini da parte di Tutto Sport. Un ottimo modo da parte di Guido Vacciago, il direttore, di festeggiare i suoi 80 anni, e quindi ci associamo naturalmente anche ai complimenti per questa voce così importante nell'editoria italiana sportiva, e aggiungo anche torinese, perché che tu sia della Juve, che tu sia del Toro, Tutto Sport è il giornale che certamente guardi con mi verrebbe dire quasi istinto, con naturalezza. Ecco, dal punto di vista juventino, oggi aver intervistato Giorgio Chiellini, che ha chiarito un po' di aspetti, io credo che sia stato un ottimo servizio per i lettori. Ma in generale molte testate oggi hanno trattato questa sensazione che possiamo definire di stallo del mercato della Juve, di problemi tra giocatori che vorremmo cedere ma non ci riusciamo ancora, giocatori che hanno dei casi aperti, ingaggi troppo elevati come quello di Vlahovic, eccetera eccetera, per cui di fatto si sta chiudendo luglio e le operazioni della Juventus sono state tre in entrate: la conferma di Conceição, che doveva essere naturalmente uno degli elementi necessari per dare continuità al buono che abbiamo visto nella scorsa stagione, ma non c'è stata ancora la conferma di Colomani, nonostante la volontà tanto da parte della società quanto del giocatore. L'acquisizione di David è oggi alle 14.30, non perdete la sua conferenza stampa e quindi tutti gli approfondimenti di Radio Bianconera, e poi anche l'acquisizione di João Mario con la partenza di Alberto Costa. Però che i problemi ci siano, e soprattutto che la quantità di giocatori in esubero sia notevole, esubero o problematici, sia notevole, è evidente. E io vi voglio riportare, perché questo poi è il tema che voglio sottoporvi oggi, una tra virgolette curiosa formazione che ha proposto il Corriere dello Sport oggi su quelli che ha chiamato i casi e gli esuberi, tanto che vanno a comporre un possibile 11. E secondo me è stato ancora dimenticato un elemento. C'è Perin in porta, perché sapete che Perin vorrebbe andarsene via. E naturalmente questo apre anche il tema della sostituzione, perché le grandi squadre devono avere due portieri. L'anno scorso addirittura c'è stato un momento in cui Di Gregorio e Perin erano un po' alla pari. Andiamo a prenderci anche una riserva vera, ma deve esserci, insomma. Difesa 3 con Jalot, che praticamente abbiamo visto pochissimo con Allegri e che l'anno scorso non c'era, Facundo e Rugani. E su Rugani naturalmente c'è come sempre un po' il tema se ha senso tenerlo in rosa come elemento di complemento e di sicurezza, perché questo dà. A centrocampo Weah, che sappiamo tutti i problemi, ne abbiamo parlato diffusamente ieri con le dichiarazioni al veleno del suo procuratore, lui vorrebbe andare a Marsiglia, la Juve non vuole svenderlo. Arthur, l'eterno cavallo di ritorno con un ingaggio sicuramente importante e che ha avuto spazio da noi praticamente solo con Pirlo. Douglas Luiz, tornato, o meglio non tornato in tempo dalle vacanze, la Juve anche qui non vuole certamente fare una minusvalenza tenendo conto del forte esborso economico dell'anno scorso, e McKennie, per il quale si apre il problema del rinnovo del contratto, ma aggiungo io anche un po' della sua, tra virgolette, poca compatibilità col 3-4-2-1 di Tudor, nel senso che l'abbiamo detto più volte McKennie, dove lo metti, gioca e non fa problemi e non ha sicuramente tradito da questo punto di vista la sua capacità di adattamento a ogni esigenza. Però vederlo titolare, diciamo, vederlo come punto determinante in questo tipo di modulo, francamente sembra un po' improbabile. Poi abbiamo Nico Gonzalez, potrebbe anche restare. Abbiamo Milik, che è reduce da un anno di stop. E poi abbiamo Vlahovic, sul quale è inutile spendere parole. Allora, io gli faccio, aggiungo a questo 11 una possibile riserva titolare, ovvero Kelly, perché Kelly l'abbiamo preso, ma le voci di una Juve, di un Tudor non totalmente convinto del suo utilizzo, al di là del fatto che in questo momento è fermo, ci sono, e quindi la Juve io credo che stia cercando un altro profilo in difesa per fare un'operazione eventualmente di uscita dell'ex giocatore del Newcastle. Allora, io vi chiedo questo. Intanto questo, qual è il valore di questo 11? Cioè, secondo voi se si iscrivesse al campionato, fatto salvo che naturalmente il valore ormai è definito dalle rose e non dagli 11, però questa formazione qui, se scende in campo, a che punto arriva della Serie A? E poi vi chiedo quali di questi giocatori invece voi cerchereste assolutamente di tenere e per quale ragione? Cioè, se ci sono delle motivazioni profonde che devono far ritenere non dei casi o degli esuberi, si possa fare con loro in vista della nuova stagione, e tenendo conto che non è che stiamo parlando di una rosa già sistemata, per cui abbiamo 11-12 in più, abbiamo tante caselle vuote e quindi qualcuna di queste può essere riempita da questo elenco di giocatori. Questo è il tema del giorno, ma naturalmente lo sapete bene, sono disponibile a ogni deviazione possibile e quindi andiamo a ragionare su tutto. Ciao Paolo, questo è il primo messaggio. Ma da giornalista che si occupa soprattutto di Juve, non sei offeso con la società per non avere mai spiegato, almeno alla stampa, la situazione Luiz e in cosa il cosa non ha funzionato? Beh, io penso, allora, che una società non può in questo momento fare un'analisi completa su Douglas Luiz, perché Douglas Luiz è un giocatore che è sul mercato. Cioè, io non sono offeso da... Cioè, io sono stupito... Allora, distinguiamo i miei sentimenti e da quello che magari potrebbe essere un principio di comunicazione, premesso che io credo che la comunicazione sui giocatori la facciano soprattutto gli allenatori, perché giuntoli ancora prima dell'esonero di Thiago Motta diceva che la Juve aveva fatto un buon mercato e che i giocatori che non avevano reso non erano comunque fuori dal progetto, che anzi si pensava che prima o poi sarebbero riusciti a esprimere tutto il loro potenziale. Ma ci mancherebbe altro, cioè io non ho mai sentito un dirigente in corso d'opera, cioè nell'ambito di una stagione, dire questo giocatore non sta facendo questo, non sta facendo quest'altro, se non per ragioni mediche, diciamo, se non per ragioni di infortuni, perché tu non vai a deprezzare un giocatore. E puoi capire dalle dichiarazioni degli allenatori se un giocatore funziona o meno, se fa parte del suo indice di gradimento, se ci sono delle prospettive future di crescita. E devo dire, lo sapete benissimo, meglio di me, Thiago Motta e Tudor hanno parlato benissimo di Douglas Luiz. Thiago Motta fece un ritratto su Douglas Luiz parlando di caratteristiche tecniche e tattiche che gli consentivano di giocare in tre posizioni, cioè davanti alla difesa, mezzala e addirittura rifinitore. E poi non abbiamo mai visto Douglas Luiz per due partite in fila. Tudor confermò questo valore, questo status, che peraltro è uno status che Douglas Luiz ha di per sé, avendolo acquisito nel corso della sua esperienza precedente ed essendo, ricordiamocelo, un giocatore della nazionale brasiliana, non titolarissimo però, va detto, e quindi, come dire, sul piano teorico tutti erano soddisfatti di Douglas Lewis. Sul piano pratico, io immagino che ci sia stato un problema iniziale dal punto di vista fisico, e qui gli infortuni, e poi un mix di poca applicazione o di non sufficiente applicazione del giocatore negli allenamenti, in modo da non garantire né a Thiago Motta né a Tudor una prova, perché non conosco allenatori che bocciano i giocatori per ragioni di antipatia personale, francamente. Se ne hai bisogno, lo metti dentro, e se ne vedi il valore, come loro ci hanno detto, lo metti dentro. Non c'entro, però ricordo che tanto Motta quanto Tudor erano anche un po' risentiti dal fatto che in più conferenze fossero state proposte delle domande sul perché Douglas Lewis non era in campo. Cioè, mi sembrava quasi che dicessero: beh, tocca al giocatore dimostrare qualcosa in più. Ed è vero che in qualche circostanza, quando lui è entrato, quando è stato schierato titolare, non ha fatto delle cose meravigliose. Però è anche vero che, ad esempio, nel derby di ritorno giocò un'ottima partita e poi venne accantonato nella gara successiva, quantomeno lasciando pensare che non fosse in grado di giocare due partite di fila. E questo è chiaramente, quando stai in una big, è un grosso limite. Quindi io non sono la società, secondo me, non deve dire assolutamente nulla su Douglas Lewis, anzi deve cercare di riverniciarlo nel modo migliore possibile, perché se dobbiamo venderlo non possiamo certo pubblicamente dire quello che abbiamo un po' come sospetto e che ci ha confermato lui non presentandosi in ritiro. Cioè, non sei un fior di professionista. Io mi limito a dire questo. Paolo, vado su Twitch. La società doveva tutelare i propri investimenti. Si parlava con loro e con gli allenatori, mediando per far capire che non ci si può permettere di buttare via un patrimonio. Perché così è stato fatto. Ma io credo che... vedete, questo è un nodo molto serio. Mi verrebbe quasi a dire che bisognerebbe a volte ragionare sulle scelte degli allenatori proprio in relazione al patrimonio che hai. Però un allenatore non lo puoi limitare totalmente sulla base della valutazione economica di un giocatore, che è un tema reale. Allegri, se ricordate, 2 o 3 anni fa insisteva molto sul fatto che lui stava creando valore alla Juventus attraverso il far giocare alcuni giovani senza bruciarli. Era un tema a cui lui teneva molto, perché dice sostanzialmente: se mi prendo Miretti, lo porto da valere 0 a valere 10, sto creando un valore alla società. E il tema vero è che, lo ripeto, perché ne abbiamo parlato ieri, ne abbiamo parlato l'altro ieri, e penso che il rapporto giunto di Thiago Motta, nonostante le professioni da parte del nostro direttore, del nostro ex direttore, di grande accordo, di grande stima, eccetera, eccetera, non sia stato dei migliori. O lì forse c'è stato un limite della società, ma non perché Giuntoli doveva imporre a Thiago Motta alcune scelte, ma perché doveva quantomeno capirle e a quel punto predisporre lì sì un certo tipo di comunicazione col giocatore. Cioè, chi è che è andato a parlare a Douglas Lewis in questi mesi dicendogli: devi darti una svegliata se vuoi migliorare, eccetera eccetera eccetera? Credo nessuno, se è vero che poi Douglas Lewis addirittura ha postato sui chi l'ha fatto male. Da qui l'esigenza di un direttore tecnico, perché un direttore tecnico ha proprio quell'elemento che serve per cogliere gli umori dello spogliatoio e per fare da tramite tra le esigenze della società, le esigenze dell'allenatore e i desideri o le incomprensioni o le paure o i sospetti, tutto quello che volete, di un giocatore. E quindi è una figura che oggi, nell'organigramma così complesso che è una squadra di calcio, poi aggiungete anche la pressione dei procuratori, che se te non giochi 2 partite trovano il modo di farsi sentire, ce n'è assolutamente bisogno. Ma ripeto, in questo momento non mi aspetto che la Juventus comunichi qualcosa su Douglas Lewis. Poi, una volta che è venduto, allora se ne può parlare e si può anche raccontare, tra virgolette, qualcosa che va oltre quello che conosciamo oggi, e magari anche la verità, se esiste da qualche parte. ma in questo momento assolutamente no. Vedo che ci sono dei vocali, andiamo a sentirne uno.
Ciao ragazzi, buongiorno, Carmine da Bariano. Ragazzi, io sono stizzito, proprio sono rimasto incredibilmente così a bocca aperta. Ma è vero che questo contratto di De Laurentiis con Osimhen c'è una clausola che per 2 anni non si deve vendere il giocatore in Italia? Ragazzi, ma avete capito di che cosa stiamo parlando? Ma qua siamo ritornati indietro nella storia, ma qua c'è la ghettizzazione, cioè, ma è una cosa incredibile. Cioè, la libertà personale va proprio a farsi a quel posto. Ma stiamo scherzando veramente? Ma qualcuno può fermare questo signore a livello legale? Ma io dico, ma è la libertà personale della persona, della società a cui si va a vendere, ma dove finisce? Cioè, nel senso che se tu lo vendi, basta, lo vendi a un'altra società, puoi chiedere quello che vuoi, puoi fare tutte le clausole a livello di vendita, cose, ma non dire qua sì, qua no, già, mo ci mettiamo con la crocettina, facciamo San Benedetto se sì, Lecco no, Juventus no, Napoli sì, ma che stiamo dicendo, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, questo lavoratore, perché poi alla fine il giocatore è un lavoratore, se l'anno dopo, perché non sappiamo come finisce la storia di questa persona che va a lavorare all'estero, e se si trova male, se deve rientrare, se deve comunque, gli piace comunque andare in un'altra parte, addirittura no, 2 anni... senza che, ma guarda ragazzi, ma siamo alla frutta, ma vi rendete conto? Guarda, datemi lumi perché io sto impazzendo.
Ma ne abbiamo parlato anche ieri, mi fa piacere che in questo messaggio non ci sia nessuna ossessione vittimistica rispetto al rapporto tra Napoli e Juve. Io non trovo questa clausola di De Laurentiis fuori dal mondo, perché per 2 ragioni, fatto salvo che, come dire, trovo fuori dal mondo tanti aspetti del mercato, ma sto in questo mondo e ormai ci ho fatto l'abitudine. Cioè, io nel mio mercato ideale non esisterebbero tante voci che invece vedo che oggi condizionano fortemente qualsiasi trattativa, tutto il meccanismo dei bonus, delle rate, eccetera, eccetera. E, dei prestiti. Però entro dentro questa vicenda. Allora, perché non parlerei di libertà personale? Perché Osimhen lo firma il contratto. Cioè, non è che... Se Osimhen avesse il desiderio di poter tornare in Italia nell'ambito dei 2 anni, Osimhen quel contratto non lo va a firmare. Va a dire a De Laurentiis, sai che c'è? Io non te lo firmo. E poi vediamo che cosa succede. Perché poi Osimhen al Napoli garantisce un enorme contributo economico che gli sta permettendo, 75 milioni ti permettono di fare operazioni interessanti e contemporaneamente ti sollevano da un ingaggio pesante. Quindi Osimhen questo desiderio ce l'ha, questo è il primo aspetto, cioè non gli interessa tornare in Italia evidentemente, e ha accettato e credo che abbia anche un po' monetizzato questa clausola, perché se conosco un po' le regole del mercato, va così. Il secondo aspetto è che queste clausole esistono nel mondo del lavoro. Cioè, esiste che se tu sei un dirigente della Coca-Cola, tu abbia, faccio un esempio, per 2 anni tu non possa andare a lavorare con un altro concorrente. Lo firmi questo aspetto, chiaramente te lo pagheranno anche questo aspetto, ma se verrò smentito, vorrà dire che ci sarà qualche giocatore, magari lo stesso Osimhen, che il prossimo anno dice no, io voglio tornare in Italia e quindi faccio una bella causa a De Laurentiis perché questa regola non è legale. Io non ho elementi, perché non sono un avvocato, non ho elementi per discuterla. Possiamo discuterne il livello morale? E io lì mi metto, come dire, da parte, perché secondo me nel mercato, non siamo ipocriti, di moralità ce n'è molto poca. Bisognerebbe fare dei ragionamenti su, insomma, ogni volta che si firma un contratto, sugli emolumenti dei procuratori, sui soldi in nero. Cioè, diciamo la verità, sui soldi in nero, perché nel calcio c'è anche questo, lo sappiamo benissimo tutti, insomma. Su clausole di ogni tipo. Quindi, io non la trovo una misura che ovviamente segnala da parte di De Laurentiis una forza egemonica in questo momento nel calcio italiano, che può imporre a Osimhen: te ne vai, ma non torni da me, non torni in Italia a farmi da concorrente. E se è regolare, e io ripeto, non ho elementi per dire il contrario, provino a farlo altri, eventualmente, se ne hanno la esigenza. Io continuo a pensare che Osimhen, per firmare quella clausola, non gli abbiano messo la pistola puntata alla testa, e soprattutto che probabilmente in qualche misura gli abbiano permesso di monetizzarla. Ciao Paolo, non pensi che sia sbagliato vendere? Weah, della Juventus ha sempre fatto le ultime prestazioni. Io gli darei ancora fiducia. Weah, mio parere, Weah è una riserva. Weah credo che sia un giocatore che abbia dimostrato di saper fare delle buone prove. Non mi ha mai convinto fino in fondo. Io credo che la Juve oggi debba porsi il tema di avere... per ogni reparto, e per ogni reparto io intendo difesa, esterni, centrocampo e attacco, di avere in ognuno di questi di queste zone del campo un giocatore che possa essere titolare. C'è João Mario, bene, ne arriva un altro che va a combattere per avere il posto da titolare, visto che tra l'altro João Mario lo conosciamo relativamente. C'è un attaccante che va a combattere con David per essere titolare. C'è un difensore che va a combattere per essere titolare, e quantomeno forte quanto Kalulu e Bremer e Gatti. Qui i valori sono diversi, ma sono gli unici tre che secondo me sono sicuri titolari. Bene, ce deve essere un altro. C'è un centrocampista che va a combattere per essere titolare tra Locatelli e Thuram. Io, oltre a quelli che ho nominato, non vedo titolarissimi nella Juve oggi. Quindi Weah per me è un problema tra virgolette minore, nel senso che Weah è una riserva. Come riserva ci può stare, però capisco anche che per i suoi desideri e per l'esigenza della Juve di fare cassa e acquisire un giocatore di livello superiore, si vada a cercare un'operazione interessante in uscita.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
340-5425-324 per intervenire in diretta con i vostri vocali, con i vostri messaggi. C'è anche naturalmente Twitch, dal quale potete mandare il vostro parere. La domanda del giorno, vi ho letto questo 11 pubblicato dal Corriere dello Sport sotto la dizione Casi ed Esuberi: Perin, Jalò, Facundo, Rugani, Weah, Arthur, Douglas Luiz, McKennie, Nico Gonzalez, Milik, Vlahovic, aggiungo anche Kelly, sono tutti giocatori che potrebbero partire, non rimanere nella Juventus. Vi ho chiesto chi di questi e per quali ragioni vorreste tenere. Vado a leggere un messaggio da Vincenzo da Acquisparta. Abbiamo in rosa 28 giocatori. Se togliamo Jalò, Arthur, Kostic, Milik, non abbiamo bisogno di comprare. Allegri con questa rosa lotterebbe per lo scudetto. Allora, io non voglio neanche più. Ho visto che anche nell'ora precedente, almeno leggendo qualche messaggio, si è parlato di Allegri attraverso l'intervento di Paolo De Paola. Oggi, allora, non mi sembra neanche più il caso di ragionare su questo. Ragioniamo sul profilo di Tudor. Cioè, Tudor è in grado di prendere questa rosa così com'è e di valorizzarla al punto di portarci a lottare per lo scudetto? La mia risposta è no, per un semplice fatto: non per il valore di Tudor, da quale io mi aspetto tantissimo, perché se Tudor, la dico in maniera ancora più chiara, se Tudor è quello che abbiamo visto finora, Tudor ci farà migliorare, ma non quanto basta. Quindi Tudor deve dimostrare di essere, come è successo a tutti i nuovi allenatori della Juve che hanno fatto grande alla Juve, di essere un fuoriclasse immediatamente. Perché così, lo è stato Trapattoni, è stato Lippi, lo è stato Conte, lo è stato Allegri. Quindi bisogna essere così. E avere quella capacità impatto, di idee, di trasformazione nel corso del tempo, eccetera, eccetera. ma Tudor è il primo a dirci che questa rosa non basta. Ce l'ha detto a fine anno e dobbiamo crederci, anche perché non solo è un suo parere, ma l'abbiamo visto. Cioè, questa squadra ha bisogno di tre ingressi forti. Forti, io intendo che lui ne ha detti tre, io ne vedo qualcuno di più, ma accettiamo anche solo la versione minima, se vogliamo. Uno l'abbiamo avuto, che è David, e ricordo che oggi lo conosceremo e sentiremo le sue prime impressioni alle 14.30. Ce ne vogliono almeno altri due, altrimenti non è vero, non credo che Allegri avrebbe sposato questa causa come una causa che ci portava alla massima competitività. Poi che in potenza in questa rosa ci siano dei valori inespressi è del tutto evidente, perché lo stiamo dicendo da tempo. Basterebbe che con Miners o Nico Gonzalez, per dirne due, fossero quelli del loro massimo rendimento all'Atalanta o alla Fiorentina, e questa squadra già ne avrebbe un beneficio di non poco conto. Però che la Juve abbia bisogno di anche di un salto di qualità in ogni reparto, io penso che sia abbastanza evidente. Vocale.
Buongiorno Paolo, sono Dimitri da Mozzumano Terme.
Buongiorno Dimitri.
Ma il problema principale del mercato della Juve è che abbiamo tanti giocatori con dei contratti tra virgolette assurdi e stipendi assurdi, e quindi questo rende difficile poterli come posso dire venderli a altre società. È difficile piazzarli, e quindi Comun lì purtroppo ha un po' le mani legate, non può fare più di tanto, miracoli non li può fare.
Il punto è questo, l'analisi è completa e come tale bisogna sapere, ma non è da oggi, perché poi era già quello che diceva Giuntoli l'anno scorso e anche due anni fa, cioè che tu non è che riparti da zero, tu parti sempre da dei problemi che hai avuto, che non sono solo tecnici, purtroppo, già questi sarebbero difficili da risolvere, ma se al parco giocatori aggiungi i problemi insufficiente, aggiungi i problemi legati appunto agli stipendi, alla durata dei contratti, e questo deve farti pensare molto. Cioè, questa è la vera lezione, credo, che bisognerebbe sempre capire. Un mercato non lo si valuta a breve, lo si valuta anche per le prospettive che inaugura. E per mercato noi dobbiamo metterci in testa che non è solo come compri o come vendi, ma è come poi stabilisci la durata e gli emolumenti dei contratti. Questo è, si fa fatica a fare questa valutazione, ovviamente, perché nessuno ha la sfera di cristallo, ma quando per portare a casa un giocatore tu, visto che ti chiami Juve, visto che partecipi alla Champions, dai una credibilità così alta, e invece di legare il contratto ai rendimenti lo leghi alla tua idea di futuro, come è stato fatto con Vlahovic, commetti degli errori che ti porti dietro moltissimo. Ecco perché ieri io parlavo ad un certo punto del fatto che se devi fare la rivoluzione, con termini che non approvano mai i direttori generali, non lo approvava Marotta quando la faceva, non l'ha approvato Giuntoli quando l'ha fatto, perché è un termine troppo forte, però siccome poi la fai anche solo numericamente, perché cambi 10-12 giocatori, a quel punto quei 10-12 giocatori secondo me è bene che rivestano una filosofia precisa, ed è quello che io non riconosco alla Juve, o meglio non gli riconosco abbastanza, quando l'anno scorso aveva la possibilità invece di fare un progetto giovani molto serio, che avrebbe avuto dei rischi, avrebbe avuto dei limiti, avrebbe avuto un'ipoteca forte. E cioè che se tu oggi poi non sei forte abbastanza, i giovani fai fatica a proteggerli dagli assalti degli altri. Non è più come una volta che riesci a fare contratti di lunghissima durata. Però è indubbio, come ha detto il nostro telespettatore, ascoltatore Dimitri, che Comoldì abbia molto le mani legate. Anzi, io aggiungo, e vale anche per Giuntoli, io credo che chi sta nella loro posizione dovrebbe prendersi un discreto periodo di tempo prima di firmare un contratto. Poi capisco che se ti chiama la Juve dici di sì, ovviamente. Però devi capire, siccome a quel livello non ti manca, come dire, la possibilità anche di accasarti altrove, devi capire se quello che ti chiede la società, la proprietà, tu sei in grado di farlo attraverso quei paletti. Ecco, questo non è un elemento banale, perché, e quindi ci metti anche un po', perché a studiare tutta la Juve oggi, con appunto le catene e i vincoli del passato, in vista di un futuro da migliorare sia dal punto di vista dei conti che dal punto di vista della resa tecnica, è un lavoro molto serio. Ecco perché a me fanno un po' sorridere, per dire così, le critiche anche ingenerose dopo 20 giorni o un mese di lavoro, perché mettetevi attorno a un tavolino, fatelo questo gioco da fantacalcio, se volete, a provare a mettere a posto tutte le tessere, e vedrete che è veramente molto molto complicato. Buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la formazione degli esuberi, io terrei solo Rugani, ma solo per la panchina, e soprattutto Douglas Luiz, perché le sue qualità non si discutono. Io invece metterei in discussione sia i due allenatori che non lo hanno messo in condizione di rendere al meglio, schierando il centrocampo a 2 e non a 3, sia lo spogliatoio, che è il grande problema della Juve, perché c'è chi rema contro a seconda di come tira il vento. Paolo da Sasso Corvara. Guardate, io quando si parla di questo elemento, cioè il remare contro, sinceramente non so cosa voglia dire. Cioè, un giocatore gioca contro l'allenatore? Io sono stato iperdilettante. Vi dico che non ho mai riscontrato una situazione di questo genere, perché un giocatore che rema contro, l'allenatore ha veramente, credo, la possibilità di metterlo fuori subito, se ne accorge subito, e i compagni pure. Quindi io non so che cosa voglia dire. Ci sono allenatori che riescono a portare dalla propria parte, nel senso che riescono a stimolare attraverso tanti modi diversi un giocatore a rendere al massimo, quello che dicono molti giocatori che sono stati allenati da Antonio Conte: ci saremmo buttati nel fuoco per lui. Altri magari allenatori non hanno questa capacità. Però va detto che poi c'è anche una dimensione, secondo me, più propriamente tecnica da valutare. Ecco, io Douglas Luiz sono stato un suo difensore, nel senso che continuo a ritenere che abbiano fatto un errore a non provarlo seriamente. Continuo a pensare che la Juve non sia costruita neanche per il 4-3-3, che peraltro l'anno scorso Motta in qualche piccolo barlume di partita l'ha tentato, ma non abbiamo avuto delle grandi risposte, e continuo a pensare che bisogna invece fare in modo che le squadre vengano costruite perché almeno soddisfino due moduli. Io Douglas Luiz ho capito che sa trattare bene il pallone, dire che è un regista davanti alla difesa, una mezzala o un rifinitore, come diceva Thiago Motta, non ho gli elementi, perché non l'abbiamo visto. Non ho gli elementi per ragionare in Italia. Non mi interessa neanche più capire che cosa ha fatto in Premier, perché in Premier è un altro calcio. In Italia ho visto un giocatore bravo, con idee, ma lento. E con una, nella fase in cui ha commesso dei gravi errori, con una preoccupante capacità di deconcentrazione, diciamo così. Dopodiché, se la Juve tenesse Douglas Luiz, io sarei più felice del mondo, perché penso che un giocatore di qualità, e che in quella casella lui potrebbe darci qualcosa. Però mi colpisce il fatto che due allenatori così diversi per cultura e filosofia, perché Tudor e Thiago Motta non sono apparentabili, lo dimostra già solo come hanno scelto di strutturare la squadra e il modo diverso di praticare calcio, l'abbiano bocciato completamente, che mi fa pensare a qualche cos'altro. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao, Leonardo Roma. Riguardo gli esuberi, soprattutto in difesa, Rugani, Giallo, io attenderei a destarcene. Primo, perché dovremmo acquistare un difensore prima di mandare via qualcuno, comunque averlo in pugno. Anche perché abbiamo Bremer e Caballe, che sono un po' un punto interrogativo. Poi magari se ci teniamo qualcuno di questi esuberi e diamo modo anche a Cabal e a Bremer di riprendere la loro titolarità, comunque la loro frequenza in campo, si può sempre poi decidere a gennaio di mandarli via.
Ma io aggiungo a questa valutazione, che mi trovo assolutamente d'accordo, due altre incognite, che sono Savona e Kelly, che sono due giocatori che sono usciti fuori malconci dal mondiale. Nulla di paragonabile ovviamente a Bremer e Cabal, però la Juve non possiamo rifare dietro l'errore che abbiamo fatto l'anno scorso, pensando, come ci disse Giuntoli, ma tanto a gennaio Milik torna, e poi non è tornato e siamo dovuti intervenire sul mercato, per fortuna, ma intanto abbiamo aspettato, abbiamo determinato a Vlahovic un super lavoro che è costato in termini di prestazioni. Ora, io in questo momento la Juve di difensori li ha contatissimi, e dobbiamo ovviamente vedere in precampionato che cosa succederà appunto con il lungo De Genti o con i giocatori come Savona e Kelly che hanno avuto infortuni più lievi. Dopodiché spero che gli esuberi, ecco, c'è una cosa sulla quale mi sento sì di valutare subito il lavoro della società, e quindi dico Molli, c'è la tempistica delle entrate e delle uscite. Non perché voglio avere tutto, come si dice, io leggo delle robe a volte che mi sembra veramente di riprecipitare in un calcio antico, quello della mia infanzia, ma non esiste squadra che riesce a essere pronta all'inizio di agosto, neanche quelle molto avanti, perché il mercato è evidente che fino a quando è aperto può succedere di tutto, quindi non sono preoccupato a quello. Però se ci andiamo a costruire dei buchi quando abbiamo comunque dei giocatori che possono stare in rosa, e quindi da questo punto di vista le uscite devono corrispondere a delle entrate, poi possiamo decidere che uno arriva e l'altro esce non proprio contemporaneamente, ma bisogna avere delle sicurezze. Guai se andiamo a crearci dei buchi quando avremmo comunque dei giocatori che ti possono essere utili. Aggiungo poi un elemento di cui abbiamo parlato già ieri, che sarà il tema della prossima settimana quando la Juve sarà in Germania, è che i ritiri servono, le preparazioni servono anche per dare a un allenatore nuove idee e per cercare di conquistare un posto al sole. Cioè, sarebbe grave se gli esuberi, tutta quella lunga, o i casi, o i giocatori problematici, cioè tutta quella lunga lista che vi ho fatto, avessero un atteggiamento da separati in casa, cioè demotivato, perché vorrebbe dire davvero che abbiamo uno spogliatoio debole. In questo momento io credo che ci siano invece alcuni giocatori che dovrebbero avere voglia di dimostrare la loro efficienza fino in fondo, per quantomeno mettere in difficoltà, come si usa dire, l'allenatore e la stessa società. Antonio, ciao Paolo, questi sono professionisti e come tale guardano al grano. Tu puoi anche mettere direttore tecnico, direttore sportivo, direttore generale, compagnia belle, se non li accontenti tutte queste figure citate non servono a niente. Allora, che ogni giocatore abbia una sua personalità, abbia un suo procuratore, abbia la sensazione, perché basta parlare con i giocatori, tendenzialmente hanno questo, di meritare assolutamente il posto da titolare, e se non li accontenti sono arrabbiati e delusi, ok, però viva Dio, questo capita in tanti ambienti lavorativi. Ci sono anche delle figure di mediazione che servono, ci vuole una cultura di spogliatoio che ti faccia capire che puoi anche entrare 20 minuti e determinare, e ci vuole anche una certa disciplina, perché stiamo parlando di professionisti. Cioè, io non accetto di, sinceramente, vedere atteggiamenti non professionistici da parte di atleti che, uno, giocando loro bene e mettendo in difficoltà l'allenatore, farebbero la fortuna anche di se stessi, e due, sono lautamente pagati. Quindi ci mancherebbe altro che avessimo anche quel problema. Quindi, però, appunto, certe figure non risolvono tutto, ma aiutano indubbiamente a ragionare, a far ragionare, a mediare e a creare un certo tipo di armonia. Poi sono esistite anche nel passato squadre, comprese la Juve, che non erano fatte proprio da amici amici, che però in campo poi riuscivano a rendere tutto. Ma l'importante è trovare una, appunto, alchimia di spogliatoio, qualsiasi sia, ma che porti al risultato, che non è un elemento che possiamo dire, ah, è colpa di questo, è merito di quell'altro. È fatto da tante componenti, avere una figura in più può essere molto utile, perché credo che dia delle indicazioni a chi deve poi decidere anche il futuro dei giocatori. Un direttore tecnico può andare dal direttore generale e dire, guarda che quell'atleta lì ha questo atteggiamento, ha questa vita privata, ha questa applicazione quotidiana e via discorrendo, ha questo grado di felicità o meno. Insomma, sono tutti elementi che possono contare. Vocale.
Ciao, buongiorno, Mimmo della Calabria. Allora, io capisco il tuo essere aziendalista, ma se lo sei con la Juve difendi in ogni caso tutto ciò che fa la società, ed è anche giusto che sia così, poi ognuno ha le sue ragioni per difenderlo o no. Ma mi sembra un po' azzardato difendere le cose che fanno gli altri, ma non perché sono gli altri, ma perché realmente c'è una discriminazione sociale, una discriminazione aziendale. Cioè, tu metti sul contratto una clausola che sai benissimo che andrebbe a finire lì dove tu non vuoi che vada a finire, però poi egoisticamente chiedi a quella società sono due aspetti diversi, non lo metti in dubbio. Però la coerenza di una persona e di una società, secondo me, è alla base della serietà della stessa.
Allora, penso che questo messaggio si riferisca a Osimhen. Ma io non difendo il Napoli, cioè, forse mi spiego male, e tra l'altro vabbè, mi fa sorridere, perché se riesco a essere aziendalista ancora dopo che nell'azienda non ci sono più, forse ho proprio un problema di comunicazione. Un aziendalista che in questi anni ha detto che non avrebbe più voluto Allegri dopo il secondo anno, e che non avrebbe mai voluto avere Thiago Motta, che ha dato dei giudizi su Giuntoli molto duri, e che confermo relativamente alla valutazione della sua annata, e che sono in attesa di vedere che cosa succederà. Ma però, ripeto, io tra l'altro quando ero in Juve, quando mi davano da aziendalista mi facevano un complimento, perché voleva dire che in qualche maniera rappresentavo davvero gli interessi, le idee dell'azienda. Ma, e quindi non so, francamente, c'è questo uso del termine in modo un po' dispregiativo, perché ho le mie ragioni, non l'ho mai capito. Tantomeno adesso che non faccio parte della Juve posso dire quello che voglio. Ma posso dire però anche quello che voglio sul Napoli. Cioè, nel senso che, ripeto, io posso discutere la legittimità se ne ho la comprensione piena di questo fenomeno. Se lo può fare De Laurentiis, è libero di farlo. È come lo stesso discorso delle nostre plusvalenze. Eravamo liberi di farli, sì. Poi si sono inventati un sistema, diciamo, di codifica di quelle cose, di quegli aspetti, per condannare solo noi. Ma noi eravamo, il nostro punto di forza è che noi non eravamo fuori legge. Questo è il punto. Ecco, De Laurentiis, se è fuori legge a fare quello che fa, se è fuori legge ci saranno delle sentenze e io ne sarò felicissimo. Ma ripeto, se ci sarà, altrimenti dal punto di vista etico, ripeto, nel mercato si fa qualsiasi cosa. E quindi non è che, allora, se pensate che i 2 anni di Osimhen in Italia siano rivolti soprattutto alla Juve, che in questo momento mi sembra che non abbia esattamente la capacità di spesa per andare a prendere Osimhen, secondo me state commettendo un errore, perché ci sono altre società che avrebbero potuto forse andare a prendere Osimhen. Ma se anche ammettessimo che De Laurentiis è ossessionato dall'idea della Juve, quindi non vuole vedere Osimhen alla Juve perché è scottato dalla questione Higuain, dove lui aveva messo una clausola rescissoria molto alta e la Juve è andata a prenderglielo, se lo può fare, che lo faccia. Ripeto, è una questione di legittimità legale. Poi le altre società vogliono fare la stessa roba, lo facciano. Siamo nell'ambito della regola, punto. Punto. Quindi questo discorso sull'aziendalismo, francamente, con queste mie idee, perdonami Mimmo, non ci ho capito niente. Dove andare a parare, se non il solito tema che per riuscire a esprimere un'idea, peraltro permettimi, piuttosto confusa, devi attaccare gli altri. E io non mi faccio attaccare in questa maniera, nel senso che ribadisco quello che ho detto. E ribadisco che se lo si può fare, lo facciano anche gli altri, ma soprattutto ribadisco che Osimhen ha firmato quel contratto. Non è prigioniero, non è una vittima. Smettiamola di pensare che i giocatori che firmano i contratti o le società che firmano contratti iper onerosi, pieni di soldi, siano delle vittime. E questo è il punto. E sono d'accordo, sono le firme di De Laurentiis, del Galatasaray e di Osimhen. Quindi vuol dire che Osimhen ha accettato serenamente di non tornare in Italia per 2 anni. Punto. Si può fare? Se si può fare, legittimo farlo. Non si può fare? Si intervenga per evitare questo. Ma si intervenga. Ci piace? Può non piacerci. A me personalmente non disturba. Nel senso che reputo che se si può le cose che nel calcio si possono fare, a me non disturbano. Ne disturbano altre, quelle che non si possono fare, che è un'altra cosa. È un'altra cosa. Ma ripeto, quel contratto, cioè discutere quel contratto come di uno scandalo, io lo trovo francamente un po' surreale.
Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi, poi in questa ora avremo anche il contributo di alcuni esterni. Vado a leggere un messaggio. Ciao, sono Luca. Ad oggi ribadisco una cosa: perché Locatelli dovrebbe rimanere a Torino l'anno del Mondiale, quando ogni anno è messo in discussione, quando si cerca un nuovo prospetto e si pensa alla titolarità di Combiners? Guarda, Luca, se c'è una cosa di cui francamente mi sento più che sereno, ne abbiamo parlato ieri, visto che c'era un dibattito un po' su il valore di Locatelli, io mi sono schierato apertamente a favore dei suoi, nei suoi confronti. Locatelli non andrà via dalla Juve, Locatelli è il capitano, è colui che ci ha permesso di arrivare alla qualificazione in Champions segnando il rigore decisivo a Venezia, e permettimi la battuta, l'anno del Mondiale fino a un certo punto, nel senso che credo che l'Italia avrà seri problemi ad arrivare al Mondiale, ci auguriamo tutti naturalmente che si risolvano per il bene del calcio italiano e dei tanti giocatori azzurri che noi abbiamo, che devono anche dimostrare un valore internazionale attraverso quella competizione, altrimenti siamo veramente un calcio paragonabile a quelli tra i più oscuri e minori, se riuscissimo a saltare per 3 volte di fila la partecipazione a un mondiale, che è un incubo neanche pensabile. E aggiungo, Locatelli è titolare nella misura in cui il centrocampo della Juve rimane così, e non credo che con Miners andrà a discutere la sua titolarità in quella zona del campo, perché non mi sembra che abbia dato delle grandi dimostrazioni. Magari avessimo un con Miners in grado, sarebbe una grande operazione di Tudor se riuscisse a rivalutarlo anche atleticamente in maniera tale che fosse lui una delle caselle dei 2 giocatori davanti alla difesa o a tutto campo, a seconda naturalmente dei momenti della gara. E quindi aggiungo il fatto che, insomma, in una stagione in cui si giocano 50 partite almeno, se non addirittura di più, non puoi essere sempre titolare. Quindi Locatelli è un punto fermo della Juve e non ci sono minimamente sensazioni diverse e neanche una sua forma di scontento. Anzi, aggiungiamo poi che pure tifoso della Juve da sempre e quindi vuole più che mai essere capitano di una squadra che torna a poter vincere. Vocale.
Buongiorno direttore Ale Dall'Entate, io sono uno di quelli che ha avuto contatti per cui, per esempio, quando lavori per società terze, presso un cliente, dove firmi delle clausole per cui tu per un anno, ad esempio, non puoi abbandonarli e andare per la società presso la quale tu sei impiegato. Quindi, come giustamente dice lei, non trovo nulla di scandaloso in questo sul Temosimen. Resta il fatto, sul Temosimen è molto peggio, che trovo scandaloso che il Napoli l'abbia comprato con cacciatori fasulli e nessuno abbia ancora pagato. A noi avrebbero annullato lo scudetto, ci avrebbero mandato in Serie C e qualche dirigente sarebbe squalificato a vita. E, seconda cosa, anzi, troverei immorale che la Juventus pagasse un Higuain con, vado per esempio, 80 milioni quando il Napoli appunto l'ha comprato con soldi finti, perché saremmo noi a questo punto ad avvalorare quel sistema e a dare dei soldi al Napoli che di fatto non ha mai speso.
D'accordo, beh, ripeto, da quel che mi risulta, insomma, io non, ribadisco, non ho competenze legali, però si firmano delle esclusive. Poi uno può obiettare, e su questo sì che mi sento d'accordo con chi ha delle riserve, che nel mondo dello sport c'è un principio appunto di, tra virgolette, lealtà. Se iniziamo ad andare a mettere delle clausole relative a di questo genere, vuol dire di fatto ipotecare il mercato. Perché non, perché impedire a Osimhen di tornare in Italia? E questo vale naturalmente per qualsiasi giocatore. E sappiamo benissimo che cosa è successo rispetto alle plusvalenze, al fatto che esattamente come per Calciopoli il prezzo più alto l'abbiamo pagato noi, oppure addirittura come in questo caso abbiamo pagato solo noi, ed è un discorso che abbiamo già fatto e che sul quale siamo tra virgolette tutti d'accordo, fino a quando non cambierà la giustizia sportiva. Ed è da 20 anni che questo ragionamento lo facciamo, ci saranno delle situazioni di questo genere. Speriamo che siano finite. E però, ripeto, io mi trovo sempre in difficoltà a mettere insieme cose diverse, perché non mi piace. Cioè, ripeto, se è legale, lo faccia. Poi posso discutere il livello di lealtà e di sportività, e però questo segnala anche evidentemente una forza politica, economica, che Napoli e il suo presidente hanno raggiunto e che gli permette di andare a un tavolo e fare il proprio gioco. Questo è, dopodiché, ripeto, io quando si sta nella legalità ho poco da discutere. E quando noi siamo, però appunto non è che possiamo di volta in volta, secondo me, provare, cioè, non è, o meglio, lo possiamo fare, ma tanto non porta a nulla. Io ve lo dico sempre che facciamo ragionamenti su questi temi, io grossi sommovimenti a nostro favore non li ho mai visti, questo per dire. Ma in questo caso, francamente, non mi sento neanche di essere considerato punito, tra virgolette, da questa misura del Napoli. Perché ha ragione il nostro ascoltatore, alle dall'entate, cioè io quei soldi a Napoli non li andrei a dare, a maggior ragione se hai quel tipo di atteggiamento. La Juve, vedete, nell'epoca Marotta, terzo, quarto scudetto di fila, addirittura ha avuto, secondo me, un senso di responsabilità nel cercare di agire sul mercato italiano, e quindi di iniettare soldi al Napoli con Higuain, alla Roma con Pjanic, all'Udinese con certi giocatori, perché si voleva far crescere il movimento. Legittimo e giusto se vai a prendere giocatori di valore. Oggi mi sembra che questo discorso non lo dobbiamo fare noi, assolutamente, e che qualche volta siamo anche cascati in qualche trappola. Basta pensare tutto il rapporto, questo sì che trovo abbastanza scandaloso, che abbiamo con la Fiorentina, in cui noi paghiamo e veniamo pure insultati. E non diciamo praticamente mai niente. Questo sì, lo trovo un po' veramente assurdo, ma non dal punto di vista della legalità, ma dal punto di vista proprio degli autogol che ci siamo andati a fare. Andiamo a sentire un altro vocale.
Ciao Paolo, due considerazioni sulla rosa. La prima, per quanto riguarda la difesa, io non sono preoccupato, perché tenendoci Rugani, speriamo, alla fine abbiamo un Bremer e un Cabal in più, che avranno sicuramente possibilità di farsi vedere da settembre, ottobre al massimo, della forma. Quindi avremo un pacchetto con Kalulu, Gatti, Bremer, Cabal, Kelly e Rugani. Non è affatto male. Considerazione sull'attacco: quest'anno avremo probabilmente, speriamo, Colomani mezzo anno in più, perché arrivò a febbraio, fece molto bene e non potrà che fare meglio, conoscendo già il campionato italiano. E Jonathan David, i suoi numeri parlano chiaro, quindi il problema per me ad oggi è in mezzo al campo. Manca un vero regista.
Anche in questo caso sono totalmente d'accordo, nel senso che io sul mercato faccio una questione di priorità. E in questo momento, se mi dovessero dire la Juve può fare un solo acquisto, fatto salvo che però Colomani nel tuo vocale lo dai già per scontato e non lo è, purtroppo. Purtroppo dico perché magari c'erano anche giocatori migliori, però è giusta la valutazione che fai. Colomani in Italia, siccome noi spesso parliamo degli attaccanti e dei problemi di ambientamento che hanno con le nostre difese, Colomani ha fatto benissimo. Cioè, ha fatto una quota gol notevole per un giocatore e ha dimostrato soprattutto una capacità di presa rapida straordinaria, quindi e credo che Tudor lo voglia, e quindi il fatto che abbiamo un nuovo allenatore, che Yıldız si sia più accentrato, che ci sia soprattutto Davide, che è un grande attaccante, ha delle premesse. Giustamente anche ieri se ne discuteva, lo stiamo sottovalutando. Guardate che parlerà alle 14.30, stiamo parlando di un giocatore che sa anche rifinire molto bene, molto mobile, molto determinato, intelligente, tutte cose naturalmente da valutare poi nel contesto italiano, ma ottima premessa, sono d'accordo, almeno numericamente in difesa ci siamo, però con qualche dubbio di tenuta atletica, per le note ragioni, e chiudo, e a centrocampo che io trovo che siamo oggettivamente, ma io trovo anche sugli esterni, chi è l'esterno sinistro? Cioè, la coppia esterna sinistra Cambiaso Kostic, allora, la coppia esterni destri, João Mario e punto di domanda, non siamo paragonabili alle squadre che hanno dei grandi esterni e che e lì fanno la differenza. Cioè, se giochi con quel modulo, spererei di avere altro. E poi, in mezzo al campo, io ne vedo due, ragazzi, non ne vedo altri. Ne vedo due, e i soliti due che non possono tirare la carretta per tutto l'anno, e quindi a Locatelli e Thuram bisogna aggiungere qualcuno. Quindi la priorità, ripeto, se si dovesse sceglierne uno, andiamo a prendere un regista. Già solo perché il regista è quello che un po' ti può cambiare la natura della squadra, magari ti fa giocare meglio anche i giocatori che in questo momento rendono di meno, quindi quello è assolutamente determinante. E Giovanni da Palermo: il tifoso non penso sia stato offensivo, non capisco perché alcuni di voi rispondano subito in maniera piccata e sulla difensiva, poi se uno vive male la parola aziendalista non può essere colpa dell'interlocutore. Ma perché devo essere definito? Cioè, perdonatemi, ma c'è modo di discutere senza essere definiti o no? Perché questo è il punto. Cioè, siamo in grado di discutere le idee senza mettere delle etichette? Cioè, io non credo di parlare con i tifosi dicendo tu sei questo, tu sei quest'altro. Io discuto le idee. E quindi sì, la parola aziendalista a me, francamente, ha rotto le scatole. Perché è 16 anni che la sento, ed è 16 anni... Allora, un conto se lavori per una... Come se fosse, tra l'altro, appunto, un insulto. Come se fosse un modo che ti condiziona le idee, e in più me viene anche detto in un ragionamento in cui io con tutta tranquillità non mi metto a fare la difesa della Juve, ma parlo della questione De Laurentiis in maniera, come dire, un po' diversa forse da quella che pensano alcuni juventini. Quindi sì, mi picco, perdonatemi, ho questa debolezza. Se mi si dà un giudizio, entro dentro il giudizio, perché io giudizi ai tifosi credo di non darne, discuto le idee, e le idee, come vedete nelle mie trasmissioni, io sono molto netto, cioè, se non sono d'accordo lo dico, perché altrimenti non ha senso questo tipo di dialogo che abbiamo. A me piace che abbiate idee molto diverse dalle mie, però mi piace anche esprimerle con rispetto. E non mi piacciono le definizioni personali. Ma in ogni caso, sono aziendalista nella misura in cui io credo, e questo sì, questo assolutamente, nella misura in cui io negli anni ho sempre cercato di avere un atteggiamento nei confronti della società non colpevolizzante, non perché in quella società ci sono stato, ne sono stato anche mandato via, ma questo non mi impedisce di vedere i pregi, la serietà di chi ci lavora, il grande impegno e naturalmente la possibilità di sbagliare. Mentre invece io noto che in alcuni tifosi ormai ci sia il gusto del lamento assoluto, che non vuol dire non criticare, ma vuol dire davvero avere un atteggiamento nei confronti della propria squadra del cuore un po' di pregiudizio o di troppa delusione, che ci sta naturalmente. Ma andiamo a parlare delle questioni di mercato con chi ne sa molto più di me e ci può raccontare una serie di aspetti, ovvero Nicolò Ceccarini. Ciao!
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora Nicolò, aiutaci a decodificare. Io ho fatto questa valutazione inizio settimana. Ho chiesto al pubblico se secondo loro sarebbe successo qualcosa in tempi brevi. Siamo a metà settimana, non ci sono movimenti in entrata e in uscita, però di cose che bollono in pentola ce ne sono davvero tantissime. Mi dici secondo te quale potrebbe essere in entrata o in uscita la prima mossa, quella che ti sembra più probabile o per te più urgente?
Allora, io sinceramente vedo tanti punti di domanda oggi nel mercato della Juventus, li vedo soprattutto a centrocampo, li vedo tantissimi in attacco, quindi è chiaro che non è facile. Non ho capito questo cambiamento societario cosa abbia prodotto alla fine, perché credevo che ci fosse un'accelerata, credevo che ci fosse un cambio di tendenza, un'inversione di marcia importante, invece ho la sensazione che non è che si sia preso una strada particolarmente in discesa, è tutto molto rallentato, è tutto in questo momento secondo me anche un po' frenato, è arrivato solo Jonathan David, non è stato risolto il caso Vlahovic che per me alla fine del mercato comunque andrà al Milan. Non si capisce se Kolumani potrà tornare o meno con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sento parlare di Højlund che potrebbe essere una soluzione, tutto bello, tutto quanto vero. Sento dire che se uscirà Nico Gonzalez arriverà Sancho, benissimo, però mi sembra che la Juventus sia in netto ritardo perché alla fine non è stato fatto niente ancora di migliorativo del organico a disposizione di Tudor. Anche il centrocampista mi sembra si sia indietro. Capisco che forse deve uscire un altro giocatore, io non lo so. Adesso si parlano di Weah che debba uscire, adesso abbiamo visto anche le parole del suo agente e che per fare un'uscita debba esserci un'entrata. Ma la priorità del centrocampo è dall'anno scorso. Un giocatore alla Ederson, un giocatore alla Tonali, un giocatore con queste caratteristiche la Juventus l'avrebbe dovuto già prendere. E invece è in difficoltà perché si parla anche di Kessié, ma siamo a due mesi di mercato, nel senso che comunque il campionato è finito a fine maggio, giugno e luglio cosa ha portato? Fondamentalmente ha portato l'acquisizione di Conceição, ben venga, perché secondo me è quella un'ottima operazione, ma allo stesso tempo la squadra è incompleta nei reparti in cui doveva essere completata. Quindi io non capisco questo ritardo della Juventus sul mercato.
Questo blocco, se tu dovessi dare un giudizio, devi scrivere un pezzo e quindi devi entrare dentro la domanda che tu stesso giustamente ti poni, lo trovi più progettuale perché, oppure più davvero legato ai pregressi, cioè a tutta quella serie di giocatori che la Juve deve vendere o di cui comunque deve risolvere le questioni contrattuali, decidendo se allungarli o meno? Perché a me quello che colpisce è che tu hai fatto giustamente due nomi molto importanti del centrocampo che cambierebbero la natura, ma che non mi sembra neanche che siano troppo discussi. Cioè io non sto vedendo a parte forse un momento in cui sembrava che ci fosse l'idea Xhaka sia la Juve che l'Inter, poi l'Inter ha risolto il tema Çalhanoğlu. Io non vedo tantissimi altri nomi, sì ce n'è qualcuno, però si parla di Hjulmand. Però stiamo parlando di cifre per le quali o esce qualcuno o non arriveranno mai.
Sì, io sono d'accordo con te, però io ti invito a fare un'altra riflessione. è una riflessione che io faccio e ho fatto negli ultimi giorni. Ma allora, sembrava che il problema di questa società fosse Cristiano Giuntoli, va bene?
Sì.
E hanno deciso di esonerarlo. Ok. Ti aspetti qualcosa di diverso. Ti aspetti Chiellini. Ci sta. Ti aspetti Chiellini che possa, diciamo, essere messo, no, in rampa di lancio all'interno della società, che possa rappresentare quel DNA juventino che un giocatore, che solo un giocatore come lui oggi ha nella Juve, perché non c'è nessun altro giocatore all'interno della Juventus, io parlo tra dirigenti e giocatori, che abbia quel DNA. E Giorgio Chiellini che ruolo ha adesso? Io francamente non l'ho capito. Cioè, c'è un direttore generale, un direttore dell'area tecnica, come lì c'è un nuovo inserimento dirigenziale che è Modestò, e Chiellini, ma allora se c'era l'idea, no, di dare un salto all'interno con la juventinità, era questo il momento. Quindi io penso che il problema parta da lì principalmente, cioè, e poi l'immobilismo nasce da questo, perché la Juventus ha fatto queste scelte e non ha dato magari forza al suo prodotto interno, che poteva essere secondo me un emblema importante dal punto di vista proprio anche della riconoscibilità. Primo aspetto. Secondo aspetto, non mi sembra, cioè, che poi se guardi la dinamica del mercato della Juventus è esattamente la stessa di quella di 3-4 mesi fa, cioè non è cambiata una virgola. Si parlava di Colomani, si continua a parlare di Colomani, si parlava di Jonathan David, è arrivato Jonathan David, si parlava del riscatto di Conceição, è arrivato il riscatto di Conceição, Sancho se ne parlava già a gennaio. Cos'è cambiato? Io mi domando, cos'è cambiato? Cioè, si è cambiato tanto per cambiare poco.
Beh, oggi c'è un'intervista molto approfondita di Giorgio Chiellini a Tutto Sport, in cui lui sostanzialmente spiega che la Juve fa scelte collegiali e che è sempre stato così, e che lui sta studiando, diciamo, l'organigramma della Juve, si sta interfacciando con tante aree diverse, e dice anche che persino l'anno scorso lui comunque ha avuto un peso, diciamo, sul campo in termini di rapporti.
È anche troppo modesto Giorgio Chiellini.
Sì, quello
è un ragazzo troppo modesto, dai retta a me.
No, sicuro.
È un ragazzo troppo modesto perché uno come Giorgio Chiellini in questa Juventus deve cominciare ad avere un ruolo importante, inutile che stiamo a girarci intorno ai discorsi. Giorgio è un ragazzo straordinario, è stato un grande calciatore, secondo me ha tutto per diventare un grande dirigente, ma ora è il momento che lo faccia e che glielo faccia fare, perdonami, perché io lo conosco da giocatore, conosco l'intelligenza di questo ragazzo, la cultura, conosco tanti pregi, io vedo in lui tanti pregi, e ora bisogna chiedere, e lui è stato un signore, come il suo solito.
Però mi ha colpito molto nella sua intervista il fatto che poi lui, questo fa capire la serietà della situazione, perché di solito si cerca un po' di indorare la pillola, lui spieghi, ma il mercato, guardate che si risolverà tutto negli ultimi 15 giorni di agosto.
Questo purtroppo sì.
Cioè, l'ha proprio detto, cioè, non ha detto no, ma noi tranquilli faremo un acquisto a settimana, ha detto i soldi non ci sono. Chi li ha ovviamente può farlo prima, altrimenti si va sui saldi. Cioè, non ha nascosto questo aspetto.
No, ma infatti è un discorso di grande onestà, e credo che sia così, perché poi alla fine, voglio dire, che sì, no, tanto per fare un nome che potrebbe essere un'opportunità di mercato, è chiaro che quando arrivi verso la fine del mercato, resti in Arabia, non resti in Arabia, gli fai un'offerta, magari lui è tentato, la fai oggi, magari la risposta è no. Però se poi gliela fai tra qualche settimana, prima che si chiuda il mercato, si sa che arrivi un feedback totalmente diverso. Purtroppo la caratteristica del mercato italiano è che si parte un po' forte all'inizio, poi si sta due mesi a guardarsi negli occhi e l'ultima settimana si fanno le operazioni. Perché si fanno? Primo, perché non ci sono soldi. E quindi fondamentalmente si cerca di lavorare sui prestiti con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, prestiti addirittura di 18 mesi. Quindi si lavora su questo. E poi perché fondamentalmente alla fine ci sono degli esuberi importanti, e gli esuberi importanti poi diventano un problema per un club, e conseguentemente alla fine puoi avere la possibilità di andare a prendersi un giocatore di un certo livello a una situazione economica vantaggiosa, ma non perché tu sia in grado di dettare legge, quanto perché quel club lì si ritrova un grandissimo problema e pur di alleggerirsi del problema magari ti dà delle condizioni favorevoli. Questo terzo ci mette una consuetudine poi del calcio italiano, che si tiene il mercato aperto due mesi per poi fare l'operazione negli ultimi 4-5 giorni. Ma questo fa parte del... questo è il modus vivendi italico, mi verrebbe
Ormai è chiaro. Ormai
noi
è chiaro.
In Italia siamo questi, esattamente questi, saremo sempre questi, quindi c'è poco da cambiare.
Ti chiedo un'ultima cosa, perché nel primo intervento che hai fatto ce l'hai lasciato intendere. E Vlahovic entra in questo discorso, oppure in qualche maniera il fatto che la Juve abbia anche, tra virgolette, così oggi scrive ad esempio la Gazzetta dello Sport, ho determinato un prezzo sui 20-25 milioni, potrebbe accelerare l'uscita e quindi l'acquisizione del Milan, perché poi in fondo tecnicamente può interessare ad Allegri averlo subito e alla Juve liberare quel posto e pensare ad altro?
Ma io senti, io penso che mi sbaglio, ma penso che potrebbe essere un'operazione da ultimi giorni di mercato quella di Vlahovic. E poi ricordati sempre, non sono i 20 milioni il problema, il Milan ce l'ha 20
certo.
milioni per Vlahovic, è capire come aggiustare il contratto di Vlahovic. Cioè il vero problema è capire come dare a Vlahovic dei soldi che lo possano soddisfare dal punto di vista proprio dell'ingaggio in un contratto pluriennale, perché è chiaro che se il Milan oggi sta studiando non tanto l'offerta alla Juve quanto l'offerta a Vlahovic, cioè come predisporre un piano per poter mettere sotto contratto Dusan Vlahovic. Il problema di convincere la Juve alla cessione non esiste. Ecco, magari la Juventus secondo me oggi c'ha un po' la spada di Damocle di capire, cioè Vlahovic lo considera tra virgolette perso, tra virgolette, perché poi magari non si trovano d'accordo e se lo ritrovi almeno per un altro anno, ma non puoi arrivare agli ultimi giorni di mercato con la vicenda Vlahovic aperta e non avere un altro attaccante. Ecco perché il mercato della Juve si complica sempre di più e si è complicato proprio per questo motivo.
Sì, questa potrebbe essere una soluzione. Mi viene da pensare però che gli ultimi giorni è anche molto rischioso, perché poi alla fine negli ultimi giorni fai i prestiti, insomma, che poi non so a chi conviene, se la Juve almina una situazione di questo genere.
Non conviene a nessuno, però sai, però è anche vero che qui, insomma, il problema è da un pezzo.
Sì, sì, il male è minore.
Però non è stato mai risolto, perché la questione di Vlahovic ce la si sa da un anno.
Certo.
Un anno non è stata risolta, quindi vuol dire che qualcuno ha sbagliato.
Esatto. Nicolò, grazie. Grazie per il tuo contributo. E buona giornata, grazie. Buon lavoro.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Ultimo blocco, cambio in regia, esce Luca, entra Manuel, ci sono un po' di vocali, quindi andiamo a sentirne uno.
Ciao, sono Mark. Io non sono tanto preoccupato dalla supremazia del Napoli. Innanzitutto il numero delle partite quest'anno aumenterà, ma non sono neanche preoccupato dalla supremazia economica del Napoli. In questo momento sta sfruttando un surplus di liquidità dovuto alle cessioni importanti di alcuni suoi punti forti, che gli porteranno dei benefici di liquidità sull'anno in corso, ma poi devono essere mantenuti determinati standard sia qualitativi che di gestione dei costi, e lì credo che poi, conoscendolo bene, il buon Aurelio inizierà a tagliare e a creare il malumore nei confronti di Antonio Conte. Noi nel frattempo dobbiamo iniziare una gestione più attenta, anche mantenendo determinati giocatori scomodi che poi magari ci toglieremo successivamente a parametro zero, però comunque è importante avere una gestione equilibrata da questo momento.
Ma io sì, e non solo trovo sensato, cioè noi non dobbiamo metterci, come dire, troppa paura del contesto, perché da sempre quando tu insegui forzatamente devi riuscire ad avere idee migliori, non i soldi migliori. Cioè, insomma, l'esempio più recente è l'estate del 2011. E guardate, è molto interessante quello che dice Chiellini oggi su Tutto Sport. Non me l'aspettavo. Cioè, quando gli chiede Guido Vacciago qual è il momento più buio della Juve che lui ha vissuto, lui dice il 2011. Cioè, la seconda stagione con Del Neri. Perché la prima può essere un caso, puoi essere perdonato, ma la seconda è una conferma. Io ricordo benissimo all'ultima giornata una valutazione di Alessandro Del Piero molto preoccupata sul fatto che questa squadra non avesse dato segni di vita nel finale. E poi è cambiato tutto, ed è cambiato tutto con un... sappiamo tutto cosa è successo, ma con un mercato che non è stato un mercato faraonico. Non è che la Juve è andata a prendere quattro big sul mercato internazionale, è andata a fare operazioni intelligenti. E quindi è chiaro che chiunque quest'anno andrà a lottare per lo scudetto vorrà dire che avrà fatto un mercato intelligente o che è riuscita a rivalutare giocatori che hanno reso male nel corso dell'ultimo periodo. Faccio un esempio: non è che Mina stia facendo sfracelli sul mercato, pur avendo tra l'altro un'occasione non giocando le coppe, anzi si è perso il miglior giocatore che aveva, che è Reinders. Però magari il loro progetto è quello di riuscire a rianimare giocatori come Leao, e che potenzialmente l'abbiamo visto in Italia quando ha girato, e neanche per tutta la stagione ha fatto la differenza nell'anno dello scudetto. Quindi la Juve, io lo ribadisco, un elemento dal mio punto di vista di ottimismo è proprio il fatto che alcuni giocatori, mi sento, non dico garantito in toto, ma abbastanza sicuro del fatto che miglioreranno e che quindi ci potranno dare molto di più di quel già tanto che ci hanno dato l'anno scorso. E è chiaro che però la sensazione prevalente è quella che ci diciamo da inizio di giugno. Tudor ci ha detto che questa rosa va migliorata e bisogna farlo, e in questo momento siamo ancora abbastanza lontano per tutta una serie di motivi che abbiamo elencato. Angelo, credo dalla Francia, se ben capisco, mi scrive: non ci sono più giocatori una volta, esempio la BBC della Juventus, troppi giocatori stranieri per squadra, questo è il problema. Per la futura nazionale ci vogliono giocatori della Serie B. Il problema è che a parte che anche in Serie B ci sono moltissimi stranieri, ma mi sembra che oggettivamente il livello del calcio italiano nella sua complessità sia diminuito, nella sua eccellenza. Mi fa strano che una nazionale come quella italiana, che è in grado anche di vincere un europeo e che arrivò a quell'europeo dopo tutta una serie di prestazioni straordinarie, vincendo in continuità, poi crolli come è successo. Però questo è un problema serio. Certo, su molti giovani italiani non hanno grande spazio, però un po' dovrebbero anche cercare di ritagliarselo loro. Noi ne siamo un esempio, insomma, qualcuno da noi si è buttato via pur avendo lo spazio perché non ha dato sufficienti garanzie. Vocale.
Buongiorno Paolo, Cristiano dalla Svizzera. Assolutamente in favore di Locatelli. Locatelli comunque ha un certo spirito da leader, è capitano e ha sempre fatto delle buonissime prestazioni. Certamente ha avuto qualche fase calante come tutta la squadra, però sicuramente nel marasma generale è sempre stato tra i migliori, ha sempre dato tutto, attaccatissimo alla maglia, quindi Locatelli me lo tengo. Poi in un altro contesto magari farebbe panchina, però in questa Juventus secondo me ci sta alla grande. E ho molta fiducia in Jonathan David, perché secondo me è uno concreto che farà tanti gol come faceva Trezeguet, e certamente da completare l'attacco mi auguro tutti gli sforzi possibili per Colomoni. Ciao, buona giornata.
Ciao anche a te. Ma io adesso vi vado a leggere un parere contrario su Locatelli, così rialimentiamo il dibattito. Hai detto che alla Juve occorre un regista top che faccia anche giocare meglio chi gli ruota attorno. Allora dovresti essere d'accordo con me che la difficoltà di diversi centrocampisti e attaccanti approdati alla Juventus negli ultimi 4 anni è perché Locatelli non è un regista. Ho sintetizzato il concetto. No, non sono d'accordo, nel senso che uno, Locatelli non è un regista, ma noi abbiamo giocato con 4-2-3-1, che non è esattamente il modulo che valorizza un regista con Thiago Motta, e neanche il 3-4-2-1. Io vorrei vedere Locatelli in un centrocampo diverso, giocare mezzala, e in ogni caso quest'anno davanti alla difesa è stato il giocatore, questo lo dicono le statistiche, che nella Juventus ha fatto più passaggi utili nella tre quarti avversaria. Non è Pirlo, ma ci mancherebbe altro. Certo che non è Pirlo. Ma se tu quest'anno toglievi Locatelli da quella squadra, la Juve, ve lo dico forte, arrivava sesta. Perché il lavoro che ha fatto Locatelli in quel centrocampo non l'ha fatto nessuno. Quando Thuram si concede, e fortunatamente spesso sono anche decisive, quelle sgroppate in avanti, spaccando il campo, Locatelli sta dietro a proteggere, ed è difficile che la Juve, anche nei periodi più brutti abbia avuto, a parte le due partite terrificanti, abbia avuto situazioni di notevole squilibrio. In più ha avuto continuità e ha carattere, cosa che a questa squadra non ha molto oggettivamente. Quindi io francamente dico, quest'anno finalmente abbiamo avuto un Locatelli importante in una squadra in cui, se continuiamo a pensare a un regista, dobbiamo scegliere un'altra figura. Questo è chiaro, è evidente. Ma mi sembra che francamente quest'anno giocatori che abbiano reso complessivamente di più, a me piace lavorare con le statistiche, di Locatelli non ne ho visti tanti, francamente, per continuità. E ieri vi ho detto le pagelle e mi trovo in compagnia di molti a dire questo. Fatto salvo che le pagelle naturalmente non sono statistiche, ma sono valutazioni. Vocale!
Sono Paolo da Ferrara. Innanzitutto sei un grande, anche perché ti ricordo la Juventus Channel, eri un grande. Ascoltami un attimo, però che tristezza. Elemosinare un milione di qui, un milione di là, poi leggo la Gazzetta che sembra che ci prenda in giro, Vlahovic di qui, addirittura parlano di Darwin Núñez, 60 milioni, interessamento per Tonali, questa e quell'altra. Qui non c'è una lira, hanno fatto un disastro l'anno scorso che è qualcosa di inenarrabile. Siamo presi in giro su tutte le TV, mi dà molto molto fastidio, ma d'altronde bisogna abbozzare, abbozziamo. Mi ricorda tanto il periodo post-Platini, che per 10 anni non si è vinto praticamente, anzi abbiamo dovuto aspettare il grande Dino Zoff che ha vinto una Coppa UEFA e una Coppa Italia con una squadra con i Zavaro, gli Alenikov, i Napoli, quella gente lì, mamma mia, i Marocchi, per l'amor di Dio. La vedo grigia, forse Juve sempre, però c'è tanta mestizia e tanta tristezza. Ti saluto, forse Juve.
Allora Paolo, intanto grazie per i complimenti. Secondo me Marocchi oggi sarebbe titolarissimo nella Juve, titolarissimo. Quindi quella era una squadra che aveva dei problemi, certo, però aveva anche Casiraghi in rampa di lancio, Schillaci che funzionò, Rui Barros che fece una grande stagione, e infatti ottenemmo comunque 2 trofei. Però a parte questo, essere presi in giro dagli altri non è un problema, nel senso che quando si perde si è presi in giro, no? Quando si vince si è attaccati, quindi questa è la nostra condizione e dobbiamo esserne solo felici, perché ci rendiamo conto ogni volta che siamo l'ossessione di tutti. Questo è il punto vero, di noi si parla sempre, non riescono a godersela non parlando di noi, e quindi poi insomma il calcio cambia destini e comunque l'importante è riuscire a dare la dimostrazione di essere pronti per giocarcela fino in fondo. Dopodiché è chiaro che, allora, le voci di mercato riguardano tutti. Anzi, giustamente qualcuno mi scrive che in questo momento la stampa sta anche abbastanza attaccando la Juve rispetto al suo immobilismo, perché non filtra molto dalla Juve. E questo è un aspetto, se vogliamo, interessante, perché dal punto di vista giornalistico lo vogliamo dire che siamo stati un po' tutti sconfitti dall'operazione João Mario, cioè se ne è parlato veramente pochissimo. Cioè siamo qua, chi più chi meno, chi con più competenze chi meno, chi dice più la verità chi meno, però alla fine si parla di mercato tutti i secondi e João Mario è spuntato da nulla. Quindi io confido, spero che ci sia questo nella vita di agosto della Juve, e vedremo. Però sul fatto che si parli, cioè i giornalisti fanno il loro lavoro e oggi sinceramente io mi sono letto tutti i giornali prima di venire in onda e ho trovato pezzi anche di critica alla Juve ragionevoli, nel senso che è vero che in questo momento non si sta capendo qual è la direzione di marcia e sembriamo in ritardo, lo siamo. Se domani partisse il campionato, noi saremmo in ritardo. Ci saremmo in compagnia di qualche altra squadra, ma insomma, è evidente che non abbiamo un elemento di entusiasmo. Qualcuno mi ha ricordato che l'anno scorso a quest'ora non avevamo preso ancora né Nico Gonzalez né Con Mainz, ed è giusto ricordarlo, appunto. Come vi ho detto, Chiellini ha detto apertamente: attenzione, perché questo è il mercato ed è un mercato di saldi, quindi succederà tutto negli ultimi 15 giorni e quindi io confido su che cosa? Sul fatto che Tudor mi sembra uno molto concreto e lavora con quello che ha. Poi se mi viene da pensare che l'anno scorso la Juve migliore l'abbiamo vista quando il mercato non era ancora completato, perché di fatto noi abbiamo fatto un'ottima partenza, perché Motta ha lavorato molto bene durante la fase di preparazione, scoprendo dei giovani, dando un certo tipo di identità alla squadra. Poi si è complicata la situazione quando ha dovuto innescare tutto. Dobbiamo stare tranquilli, con preoccupazione, che sembra un ossimoro, ma è esattamente questo lo stato, credo, dell'arte del tifoso juventino in questo momento. Andiamo a parlare con la mia amica Alessandra Bacchetta. Ciao Alessandra.
Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno.
Come stai, Paolo?
Io sto bene, sto bene. E io voglio sapere come stai tu da tifosa. Cioè, in questo momento sei del partito dei preoccupati, del partito dei sospesi, quelli che attendono di vedere le cose, del partito degli ottimisti. In cosa ti collochi, se è possibile una collocazione?
Io sono del partito di chi sta tranquillo. Non sono particolarmente preoccupata, perché tanto sono abituata al fatto che, come negli ultimi anni, i mercati calciatori si protraggono per un periodo talmente lungo che non si fa mai niente di significativo in tempi utili come prima, tutto all'ultimo secondo, se si può fare qualcosa, ma soprattutto io ero già prima dell'idea che, visto il disastro combinato l'anno scorso, ci vorranno almeno 2 o 3 anni per rimettere a posto le cose, perché se ti metti in casa giocatori estremamente costosi e scadenti, poi dopo è chiaro che chi arriva dopo paga le conseguenze e non riesce a rimediare in fretta a questo tipo di cose. Quindi da quel punto di vista lì il mercato non è che mi interessi più di tanto. Mi interessa vedere il fatto invece, che mi rende felice, che continuano a stare in silenzio come lavora la Juve normale. E i giornalisti non sanno dove sbattere la testa, sostanzialmente, perché non hanno nulla in mano e quindi però nessuno ci indovina. E quindi questa cosa mi rende felice. Poi detto questo, quelli che hanno preso fino adesso, secondo me, vanno bene, quindi vediamo come saranno i prossimi. Ecco.
Senti, oggi Chiellini, nell'intervista a Tutto Sport, fa capire, insomma, non nasconde la situazione, dice in generale: chi ha i soldi ovviamente spende prima, chi non li ha aspetta i saldi, e i saldi arrivano da Ferragosto in poi. Ma secondo te il mercato della Juve è realmente un mercato di aggiustamento, o questo silenzio, sul quale molti tifosi tra l'altro si stanno interrogando e come te sono anche contenti, nasconde in realtà qualche operazione, non dico forte economicamente, ma forte tecnicamente, cioè non so come tradurla. Non è che per Vidal noi abbiamo speso tanti soldi, però quanto ha fatto Vidal alla Juve? Ecco, quel tipo di giocatore lì che magari non se ne parla, ma quando arriva poi dici: oh, abbiamo trovato il giocatore veramente giusto e questo ha contribuito a cambiare la squadra.
Può essere. Allora, il discorso è che finché non lo vedi giocare non lo puoi sapere, perché quando è arrivato Vidal non credo che ci siano stati gridi di giubilo da parte dei tifosi, perché non sapevano come avrebbe fatto, no? O quando è arrivato Pogba, dico per dire, cioè, sì. Nel senso, se prendi la persona che ancora non è, oppure, cioè nel caso di Vidal era già noto, però non si sapeva come avrebbe potuto essere a Torino, e invece è stato un eccellente acquisto. Quindi bisogna vedere chi arriva e se si riesce a avere una prospettiva di un certo tipo oppure no. Secondo me, allora, il discorso è questo qua. Il denaro non lo puoi avere a disposizione come è stato l'anno scorso, perché quel disgraziato che c'era l'anno scorso ha buttato centinaia di milioni dalla finestra.
Disgraziato in senso simpatico, Alessandra, perché non sai che poi... Sì. Senso simpatico.
Disgraziato in senso sì, vabbè, certo. Adesso, no? Se avessi voluto dire altro...
No, lo so, ma simpatico, in senso simpatico.
Ecco, andiamo. Cioè, nel senso che c'era l'anno scorso... ha buttato dalla finestra centinaia di milioni, quindi quando tu butti dalla finestra centinaia di milioni, poi dopo non puoi pensare l'anno dopo di ributtarne dalla finestra altre centinaia, perché non è fattibile. Il problema, allora, il vero problema è quello lì, cioè sono state le scelte fatte dall'alto rispetto a lui e anche all'allenatore, perché io li chiamo duo sciagura, perché ragazzi miei, cioè, hanno portato una serie di disavventure che sono veramente quantificabili solo come sciagure. E purtroppo quando hai un anno del genere, poi gli anni dopo la paghi, ma soprattutto, ripeto, il problema, come ho detto all'inizio, è che ti metti in casa giocatori estremamente costosi e decisamente scadenti, in questo contesto perlomeno, la paghi pesantemente, perché non puoi vendere un giocatore estremamente costoso facendo minusvalenza mostruosa. Te lo devi tenere, devi cercare in qualche modo, oppure se ti va bene lo riesci a prestare. Però io vorrei sapere chi si prende con Mendes in prestito adesso.
Ma credo che non ci sia neanche l'ipotesi, no, certo. Certo. Cioè,
allora, magari Douglas, sì, continuo a chiamarlo Douglas Costa, non so perché.
Douglas Lewis.
Cioè, chi lo piglia? Cioè, come la bella Maria, qui la storia, no? Perché poi c'è la gente che ti racconta, no, perché ci sono le squadre che lo vogliono. Sì, e nessuno se lo piglia, però.
Questa è la situazione.
Adesso vediamo, può essere anche che ci sia un discorso del tipo che arriva un giocatore che non è magari neanche particolarmente noto, anzi, e qui fa bene, e che è già navigato, come il caso di Douglas, di, come si chiama? Oddio, mi sono persa il nome. Vabbè, che dicevi prima, niente, adesso mi è andato il cervello su sta cosa. Comunque dico, se arriva una persona già esperta e anche capace, che magari non ci si aspetta che lo sia, però nel senso che magari viene qua, trova l'ambiente giusto, come Vidal, ecco, come è stato detto di Vidal, che quando è arrivato non è che ci si aspettava che facesse chissà quali cose, invece le ha fatte. Perché c'è bisogno di gente di esperienza, questo è il problema. Non si può prendere altri ragazzini. Qui c'è bisogno di gente esperta che abbia intanto da un lato la possibilità di, tra virgolette, aiutare gli altri. Nel senso di portarsi dietro, trainare il resto della squadra che è fatta di giocatori giovani, in cui c'è qualcuno, vedasi Thuram, che sicuramente ha l'atteggiamento da leader, che però ha bisogno di poter crescere, cioè non si può pretendere che uno arrivi e pronti via, ci vorrà almeno, adesso questa stagione sicuramente lo farà ancora di più della scorsa, però da solo non può fare tutto, quindi ha bisogno di gente di esperienza e di carattere che lo supporti, quindi c'è bisogno di quel tipo di giocatore lì. Io mi auguro che trovino dei profili che corrispondono a questo. Vediamo quali potranno essere e chi arriverà, e poi quando giocheranno vedremo come andranno le cose. Io personalmente non sono particolarmente preoccupata. Poi ho detto, secondo me quest'anno è un anno in cui bisogna arrivare terzi senza tanti drammoni, senza far grandi proclami. Arrivare terzi senza avere il dramma
dell'ultima giornata
è un risultato meraviglioso.
Questo è il tuo orizzonte.
Io a quello punto.
Senti, un'ultima curiosità, oggi c'è questa lunga intervista di Chiellini a Tutto Sport, quando gli chiede, insomma, cos'è che fai, lui spiega che sta avendo un ruolo istituzionale nella Juventus, sta studiando, mi verrebbe da dire, a 360 gradi, veramente tutto la società. Noi, insomma, abbiamo conosciuto la Juve da dentro, sappiamo benissimo quanti aspetti ci sono prima di poter dire di conoscerla dentro. Io ci sono stato anni e anni, non posso dire di conoscere la Juve fino in fondo. Ti chiedo che cosa immagini per lui. C'è un ruolo più definito o Chiellini alla fine rimarrà questa figura che, al di là del ruolo istituzionale che ha nelle istituzioni italiane e europee, collega vari reparti?
Io penso che nel momento in cui ci sarà più stabilità a livello societario, Chiellini debba fare il vicepresidente. E con ci sarà più stabilità a livello societario intendo torna Andrea Agnelli. Chiellini sarà il vicepresidente con un ruolo come quello che aveva Nedved, oppure Chiellini dovrebbe fare il tra virgolette team manager, nel senso collegamento tra squadra e società.
Questi sono i due.
Farà il vicepresidente, cioè il ruolo come quello che aveva Nedved è fatto apposta per uno come Chiellini.
E il presidente me. No?
No, il presidente troppo.
No.
Secondo me è troppo, troppo presto per una cosa del genere, e non sono nemmeno convinta che sia una cosa né che lui vuole né per la quale lui sia particolare. Ma oddio, magari invece lo è, adesso non so, lasciamo passare qualche anno. Presidente dovrebbe essere Platini, allora, se vogliamo parlare di ex giocatori, quello sì, lui sì, ma lui è già stato presidente dell'UEFA, però ha un'esperienza leggermente diversa rispetto a quella di Chiellini.
Beh, avrebbe anche un senso molto forte uno come Platini presidente, sì, insomma, sì, sì, chiaramente. Chiaramente. Alessandra, siamo in chiusura, grazie.
A te Paolo, buona giornata. Buona giornata.
Ciao, ciao. Andiamo a sentire ancora l'ultimo vocale di giornata, così chiudiamo, e poi spazio da Rio Ghiringhelli e alla conferenza di David.
Ciao ragazzi, Gabriele di Prime. Domanda, ma se la Juve rimanesse così, fossimo questi, con questa rosa qua, secondo voi, dove... in che posizione in classifica ti allineeresti, ti metteresti adesso con questa rosa qua? Metti che non facciamo più mercato, rimaniamo così, quindi Vlahovic e David davanti, le mezze punte che ci sono, la difesa che c'è adesso, il centrocampo che c'è adesso. Secondo me si lotta per il campionato. Dimmi tu. Ciao.
Io dico, per me si lotta tra il terzo e il quinto posto e si vince la Coppa Italia. E in Champions mi metto a guardare le partite con gli occhiali scuri. Senza tradire lacrime quando succederanno. Questa è la mia previsione. Però manca un mese. Poi chissà, io l'ho detto. Magari abbiamo un allenatore fuori classe in panchina e alcuni giocatori che oggi ci sembrano buoni ma non buonissimi, o addirittura neanche buoni, lo diventano e cambia tutto. Ma queste domande fatele a Dario Ghiringhelli, non fatele a me, che ha sicuramente più risposte di me. Vi saluto molto e ci vediamo domani. Nuova giornata, chissà, qualche altra valutazione di mercato. Buona giornata a tutti!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.